Radio Emilia Romagna, racconti d'autore.
La casa lunga di Corticella, di Francesca Ciampi.
Hai un fat con da fastidi, con quel capospio sopporter. Sai è una cosa bella al man, ti sfai in quater, par stiancherla. Ma sfat che l'ome, le un po' sadic, ai pies dal gran smart lane di P. Sai è un quel calva pardret, studia, studia, parvinere.
Un quartiere di Bologna, Corticella, diventa il centro del mondo. Ed il centro di questo quartiere popolare è la Casa Lunga, con i suoi volti che riaffiorano alla memoria, le voci, gli odori, i personaggi autentici che l'hanno abitata nei molti anni di permanenza dell'autrice. Dalla nascita nel 1936 al 1960, quando Francesca Ciampi va in sposa a Cesare Malservisi. Insegnante elementare nei dintorni di Bologna, la Ciampi si è sempre occupata di ricerca legata alla cultura popolare, canzoni, tradizioni, danze. Attualmente collabora con diverse istituzioni per la trasmissione della cultura orale con incontri, lezioni, pubblicazioni.
L'om costa total mi stipendi ad agalgat un chicchi duve l'avanza sac senza dir mao. Mei veleneres che manier fore, anche i turclei e un drughè. Dentro la carne, gli estroni, da utrai di stac e a tirapio.
La casa lunga. Il nome deriva certamente dalla forma delle case e dalla loro disposizione. Poteva sembrare tutto un lungo edificio, che per un tratto ne aveva un altro che gli correva parallelo. Era a metà di Via delle Fonti, proprio di fronte al bar Ausonia. Davanti alle case, per tutta la loro lunghezza, correva un cortile molto ampio, che in mezzo aveva l'aspetto di una piazza e poi pareva piuttosto un lungo corridoio. Questo grande spazio comune accoglieva i giochi, le corse, le partite, gli incontri e perfino i comizi e le giostre.
La gara a chi più breve conterà il val, se deve aprire il televisore, agli impios grassi che ignorano, la zanza mazza, parmazeres e in ciò al gnos la verità. Niandi ragazzi che andavano fort, adesso è morte su te. Galet con la membrosa, dimenticando tutto il resto, da un occhio verde e un sole a panza al manca sta par sferes.
Quella volta che ci fu il comizio di Zanardi, la mamma fece a mia sorellina un pagliaccetto di taffetà rosso per portare i fiori sul palco a quello che era stato un sindaco leggendario.
Lei si ferma e mi dice: Andrea, c'è qualcosa che non va? Ma che cos'è che va?
Quando un palazzo di tre piani occupò il grande cortile centrale, la qualità della vita della Casalunga calò di colpo. Mancò quello spazio che raccordava tutte le vicende e le intrecciava, con fili sottili. Il grande palcoscenico, che esponeva impietosamente ciascuno a tutti, fu murato fino in alto. Forse non dispiacque a qualcuno un po' di discrezione. Finalmente. Fu così che la Casalunga cominciò a diventare un ricordo.
here comes the sun. I say it's all right. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling,
dicendo Casalunga si indicava non tanto uno spazio preciso, quanto una unità sociale. Stare alla Calonga voleva dire vivere in un modo che non era quello di chi stava al di là della ferrovia, o sulla Strada Nuova, o al Capo Polaire. Nei dintorni avevamo la Cabura, la Cabasa, la Frabasa, la fabbrica di Leder, la Caid Vitel, i Briquet. Per me la Casalunga era il centro di Corticella. E Corticella era il centro del mondo. Abitare qui era un privilegio di cui andavo fiera, con una punta di compatimento per chi stava altrove. Mia mamma diceva, qui è come stare in un ghetto, oppure, l'è proprio un gat, ste sit qui. Non so esattamente che cosa intendesse dire, ma è certo che la definizione saltava fuori in occasione di avvenimenti come liti, arrivi di gente insolita e così via. Il territorio aveva la forma di un grande triangolo, col vertice nel punto in cui Via delle Fonti si biforcava in Via dell'Arcoveggio. Chiamavamo quel tratto la Rata dal Moulin, perché portava, con una discesa ripida, al mulino sul canale navile. La Casalunga al suo interno era suddivisa in zone fra loro inconfondibili. Ogni portone, anzi ogni loggia, era una cosa a sé, un mondo piccolo con delle abitudini che lo differenziavano dalla realtà circostante. Il portone dell'Emma, al numero 50, era tutt'altra cosa rispetto a quello del fornaio, che dava sulla strada, o al 48, dove stavo io. Ad ogni loggia corrispondeva un pezzo di cortile davanti, verso la strada, e una zona dietro, verso il canale. Il posto per stendere la biancheria era il punto nel quale si identificavano le donne di un portone. C'erano regole che stabilivano dove, come e quando le donne di una zona potevano stendere. L'uso del filo era codificato da regole precise, tacitamente accettate per lo più, o urlate nella rabbia delle contestazioni. Nel mio cortile, al quale si affacciavano i numeri civici 48, 50 e 52, chi aveva messo il filo era padrona del filo. Il fatto testimoniava l'anzianità di residenza nel cortile ed un solido inserimento nell'ambiente. L'uso del filo andava richiesto da parte delle nuove arrivate. Poi si stabilivano delle consuetudini che duravano nel tempo. Mia mamma teneva molto alle regole del filo da stendere. Stava lì da più di 30 anni ed era coinvolta nella gestione di quasi tutti i fili disponibili, in un modo o nell'altro. Quando arrivava una famiglia nuova, il rapporto poteva essere ben avviato oppure quasi compromesso dalla questione del filo. «Gusta, È libero oggi il filo. Posso stendere.
L'Augusta era mia mamma
e questa era una richiesta che sanciva la sua autorità di anziana del cortile. Un privilegio che aveva un prezzo, quello della disponibilità illimitata verso gli altri. Guardare i bimbi della vicina che andavano dal dottore, raccogliere la roba stesa se pioveva, fare le punture al malato, tenere le chiavi di casa se uno era via quando venivano a leggere i contatori, passare la lascivia del bucato per lavare la roba scura. Erano favori scambievoli, ma sulla gusta si poteva contare sempre.
Poi almeno una volta nella vita non ha rubato, scagli la refurtiva. Non so, la marmellata, il cuore di una fanciulla innocente. Comunque questo è un ladro nostrano, è un leader dal Pradel. E poi disen clemei, cavaca la vurer, cavaca la vurera la vurer. E poi disen clemei, cavaca la vurer, cavaca la vurera la vurer. Perché la nebrisa fatica d'inveren con un fradagat fare il palo, stiancherna pur tira d'una macchina, ci ferna bicicletta già sé, par quater baiu.
E poi disen che ben cavaga la vurer, cavaga la vurera la vurer. E poi disen che ben cavaga la vurer, cavaga la vurera la vurer.
Al fatle che me sa un professionista, oi, mai rubato, a di povret compagna me. Oh, e che acca, non manca niente, mira che su. Sa un peder seri, sa un leder seri.
E poi disen che me cavaga la vurer, cavaga la vurera la vurer. E poi disen che me cavaga la vurer, cavaga la vurera la vurer.
Le meister in uffezzi a maniera al stipendio a tradimento, oppure a sportare il superfluo a chi n'ha o a chi le assicure che quando l'hai va me l'hai guadagna. Chi è la leader di te, me ha sa un regolatore di ceti sociali utile all'equilibrio della natura. Un buon ragazzo che sguadagna la pagnotta col sudor dal Grimaldel.
E poi disen che me cavaga la vurer, cavaga la vurera la vurer.
Un'avventura durante la guerra non finì bene, ma contribuì a rafforzare il suo destino di leader. Ci fu un momento in cui non si trovava più legna da bruciare. In città segavano gli alberi dei viali, sparivano le traversine dai binari, si facevano le palle di carta pressata, i bricchetti di craspe d'uva. Nel rione fra il canale e la villa, sopra la fontanina, c'erano acace e pioppi. La mamma organizzò le donne del cortile e partirono con seghe e manarini. Lavorarono buona parte della giornata fra spini e razze. Noi bambini aiutavamo a radunare i rami piccoli. I tedeschi avevano un comando su nella villa, ma sembravano non accorgersi di noi. Quando tutta la legna fu radunata, saltarono fuori imbracciando i mitra, con una puntualità che non era casuale. Avevano aspettato che il lavoro fosse finito del tutto. La mamma tentò di patteggiare, ma il loro «Raus! Raus! Schnell! Schnell!» si faceva più deciso e minaccioso. Ripassammo il ponte di Merighi, che era ridotto ad una traversa di cemento, e il resto era saltato con una bomba. Ci avevano lasciato prendere solo qualche fascina di rami di acacia, pieni di spine. Per la strada, ad ogni spinta, l'Augusta digrignava. «Va far dal pugnet!» Nelle imprese dove c'era da pigliar su qualcosa non era mai stata fortunata. Nelle bazze che capitavano a lei c'era da lavorare molto e da rimetterci. Anche senza la guerra e i mitra non era furba. Le spippole non sono mai furbe. Una volta sentì che diceva ad una sua amica: «Sono così fortunata che se rinasco e decido di fare la puttana, chiomen!» Nasem mutile. Casalunga l'adesione ad un gruppo veniva espressa anche dalla scelta del cerchio delle sedie nelle sere d'estate. Secondo dove ti sedevi a chiacchierare, con una certa continuità, lì avevi il tuo gruppo. Chi era ben inserito nel suo cortile aveva le stesse persone attorno, sia nella zona filo da stendere che nel rogletto delle chiacchiere. C'era anche chi non si identificava stabilmente in un gruppo e girava da uno all'altro. Ciò era spesso la prova di uno stato di disagio, di disadattamento, si direbbe oggi. I veri cultori amavano la stabilità e la coltivavano. Col tempo si stabiliva fra i membri del gruppo un affiatamento che dava vita ad un linguaggio di gesti, di occhiate, di battute. Una specie di codice interno, lentamente maturato. I personaggi di passaggio rompevano questa complicità, ma portavano una ventata di argomenti nuovi. Quando da noi si fermavano o la titina o la bionda, era una festa. I benefici effetti del loro passaggio lasciavano segni per molte sere. Argomenti un po' spregiudicati e qualche imprudenza di linguaggio. Se il gruppo poteva subire temporanei mutamenti, rimaneva fisso per anni il punto di raduno, la cui scelta era frutto di una lunga sperimentazione. Il luogo teneva conto del fresco che vi si poteva godere. Què, a smuovo un po' d'aria, ma soprattutto delle possibilità come posto di osservazione. Avere una buona vista sul passaggio dei morosi, l'uscita dei mariti, il rientro delle figlie, era fondamentale. La conversazione era continuamente alimentata e, in un certo senso, costretta dagli eventi. Il punto di raduno del mio vicinato era eccezionale. Dava la possibilità di controllare il cortile lungo le case, il cortilone centrale, quello di là dalla fontana, il movimento del bar Ausonia e di via delle Fonti. La posizione, un po' dietro l'angolo della casa di fronte alla mia, ci permetteva di vedere gli altri gruppetti esposti e illuminati, rimanendo noi discretamente coperti. La luce dei lampioni ci confortava, ma non ci esponeva. Poiché la parte posteriore del nostro cortile si apriva sulla valletta del Navile, godevamo dell'aria fresca del canale e dello stormire dei pioppi. Alle spalle la notte buia e davanti l'animazione del paese. Un piacere completo. Lì ci stavano 9 famiglie e tutte erano del gruppo serale, con indici di frequenza diversi. Naturalmente era vario anche l'impegno delle sedute, ognuno col suo modo di comunicare a parole, a gesti, a silenzi. La fedeltà al gruppo era premiata col posto riservato, con l'attesa prima di entrare nel vivo delle conversazioni. «Com'è che non è ancora venuta giù la norma? Maria, va là che stiri domani, mo vieni qui che è fresco!» Chi preferiva il posto vicino al muro per non avere le spalle nella corrente, chi stava giù dal marciapiede per tenere i piedi sul balzolino. Ciascuno veniva da casa con la sua sedia.
Alderige, com'è che stasera stai lì da sola? Vieni ben qui in compagnia. Gino, suo marito, si incamminava a passi lenti verso la fermata del tram. Camicia bianca, pantaloni in piega. A ballare al Gatto Nero o alla Fontanina. Poggi, vestito come un signore, scendeva le scale. Anche lui adagio, gustando gli sguardi ammirati che venivano di sotto in su dal gruppo già in formazione. Faceva il cuoco al Diana, rinomato ristorante del centro, e di sera, davanti a noi, mimava i signori che serviva di giorno. Con un certo stile, bisogna dirlo.
Gisti più fuori dal man di un fenomeno, come sei vestito bene. Mi piacciono i tuoi blue jeans, la tua camicia e il tuo gilet. Di un fenomeno, Gigi, di gran posso venire con te.
No, ti trocci.
Quando ti salti in vata alla tua motocicletta, con gli uccelli nigger e al giubbotto di Sky, che sembra proprio pelle vera. Ti imbattevi il jeans, ma con fede, possi star con te. No,
no, ti trocci.
Eccezionale, formidabile, di forte Judas Cannabis. Oh, le trasira con chi tu chi femmini spiritus con te.
Mo sorgo la chiarezza di ignorarlo, due Gigi.
E con una classe detto, cosa ci avete da dire? Ci fa schifo la vita a voi. Con una voce che John Wayne al Polandera spazzare la montagnola. Incommensurabile Gigi, til mio orgigi, fuman in San Pugge al mu. No,
no, ti trocci ne, ti ancora un ragazzo.
Aldonit cascano addosso da tutti al pert. Sei fascinante, Gigi. Perché te non ci dici mica, permetti un ballo o tot cal sviuline da spometile. Te ti metti contro il muro e spetti, o pur senza una mossa ti levo un occhio. E le ragazzole si avvicinano chi perren tot quanti in calamitate. Ti l'onic gigi, ti il mio ordal mound. Andar a bavere un vischio in san. No,
no, ti trocci me, ti ancora un ragazzo.
Anche se è la zant che al dispestet cornete, brisa preoccupare, Gigi. Ti fantastic, e niente un compate, perché me so che ti anche modest. Che me, guarda, me se fossi in te, andrei a balus con tot. Ma te, tutti al volt che deg, bravo Gigi, ti brev, bravo, a sta con te, til mior Gigi. Con un'aria da cergain, tu mi disarcordet che
nessuno siamo perfetti, ciascuno abbiamo i suoi difetti.
L'ultima uscita che non passava inosservata era quella di Luciano, dal portone della Virgilia. Era alto e slanciato, tipo alla Gary Cooper. Un Gary Cooper un po' sgualcito, ma bello.
traversava il cortile dalla casa alla fermata del tram, aggiustandosi la giacca. Sempre gli stessi gesti. Aveva un'andatura di zanchetta, con una spalla tesa in avanti, il passo agile ma trattenuto, come se stesse per iniziare un tango da gara con una ballerina invisibile. Faceva infatti il caposale in un locale da ballo e per quel ruolo aveva veramente il fisico. Quell'andatura di sbieco forse non era voluta e si sentì dire che aveva dei problemi ai polmoni. Le mogli, chiamate dalle altre donne, riuscivano a mandar giù meglio il magone. Due chiacchiere del più e del meno per far finta di non essere sole. Le liti di cortile avevano una verifica alla sera. Se le protagoniste si ritrovavano nello stesso angolo, la cosa era superata. Se una restava in casa o cambiava gruppo, la rottura era sottolineata e poteva prendere una piega duratura, raramente definitiva. Non si buttavano via tanto facilmente i vantaggi dell'appartenenza al cortile. La composizione dei gruppi era quasi totalmente femminile. Figurava qualche maschio di passaggio, una fermatina prima di andare nel caffè, oppure in su, al cinema, più raramente in sezione. Due battute e via. Il tempo di accendere la sigaretta, quella che durava nell'attesa del tram e dava quell'aria sorniona e disinibita.
«State lì al fresco, bimbe, che dopo arrivo!» «Le un birichen, Gino! Mole sempati!»
Se ne andava, accompagnato dalle risatine di quelle bimbe dai 40 anni in su. L'unica a non ridere era la moglie. Volevo bene a Gino. Avevamo vissuto insieme uno dei momenti più belli della sua vita. Ero lì, nel cortile da sola, in un giorno d'estate del 45. Forse era pomeriggio presto. Scese dal tram un soldato che prese di corsa il cortile fra le case. Ritornò indietro poco dopo, il viso smarrito.
«Ma non sta più laggiù, Boni, il calzolaio?» «Stanno qui adesso i Boni!»
E gli indicai la porta della Bianca. La madre, che vede all'improvviso il figlio tornato dalla guerra, lo tocca vivo e caldo.
Il padre, che aspetta il suo abbraccio, e il cuore gli scoppia negli occhi.
E io ero lì. Quando Gino parlava con me, c'era sempre il ricordo di quel momento, anche le volte che mi prendeva in giro.
«Augusta, devi innaffiarla la sera, così cresce un po'. Met di sas in bisaca a tofiola, se na, la va o la vi!»
Mi piaceva sembrare Martin Muma, più leggera di una piuma, quella del Corriere dei Piccoli.
Già in cielo i palloncini dai mille più colori si tuffano nei prati per diventare fiori. Ci sono bollicine di sorrisi di donne, di vino dolce bianco perché è il giorno del santo. C'è chi va, chi si piace, c'è chi fa le capriole, chi suona l'armonica e chi si indora nel sole, chi si taglia il salame, c'è chi canta il tempo andato, chi come fa il bucato sventola qua e là. Sarebbe tutto un sogno se non sentissi fame, mio padre che mi chiama, l'odore del buon pane, profumo di soffritto, tepore di minestra, né sogno né illusione, è solo una festa. Thank you.
cielo i palloncini dai mille più colori si tuffano nei prati per diventare fiori. Ci sono bollicine di sorrisi di donne, di vino dolce bianco perché è il giorno del santo. C'è chi balla, chi si bacia, c'è chi fa le capriole, chi suona l'armonica e chi si indora nel sole. C'è chi canta il tempo andato, chi come fa il bucato sventola qua e là. Sarebbe tutto un sogno senza questa allegria che brilla dentro gli occhi, aria di casa mia. Il sole splende alto e tanto tempo resta, né sogno né illusione, è solo una fantasia.